Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Anche stanotte, 5 novembre del 71, 25esimo anniversario della mia dimissione dalla Rocca, mi sono svegliato a metà del sonno col sapore del sangue nella gola. Ho acceso la lampada, ho sputato come un tempo rozzamente nel palmo della mano, per ispezionare subito e da vicino ogni minima stilla, ma che niente, solo candida, miracolosa, beneaugurante saliva. È dunque vero che sono guarito, anche se duro fatica a capacitarmene, e la memoria si intestardisce ancora a suscitarmi nel palato dopo tanti anni la minaccia di quel gusto dolcigno e fatale. «Coazione a ripetere», avrebbe detto il gran magro, che era stato in Austria a studiare. «La emottisi come vocazione, inclinazione viziosa dell'animo». Bisognava chiamare col campanello la suora di turno, farsi sollevare il capo piano piano perché venisse insinuato sotto le spalle un secondo e più alto guanciale, aspettare che una borsa di ghiaccio, ancile, ciborio a protezione del petto serrasse le Termopili contro il nemico, ne sventasse l'invasione e la silente marea. Frattanto la morfina sarebbe venuta ad accendere cerchi di luce sempre più ampi in corsa verso un raggiante punto di fuga, petali arancione sfogliantisi senza tempo in un'aria di efferato silenzio. Poi l'indomani e dopo l'inevitabile rito, l'indagine dei raggi, i cibi freddi, il riposo a letto per almeno 3 giorni, le gazzette a iosa sul capezzale piene di montelepri e di partinichi, mentre io difensivamente mi impressionavo per titoli più lontani, Gilda Cala, Bomb Away, su capre e navi alla fonda Bikini, ghigliottinato Petiot, una ragazza è annegata nel cerchio. Avevo guardato il cerchio anni prima con le scarpe legate attorno al collo e gli abiti e il modello 91 sollevati a braccia sopra il pelo dell'acqua. Com'è possibile morire in un metro d'acqua? Deve esserci un risucchio, una perfidia in agguato. Sarebbe stato bello muoversi come allora, nudi, nell'acqua, scendere a queste spiagge di qui, isola delle femmine, Valdesi. Non potevo, non avrei potuto mai più. Allora una bagnante entrava nel mio sognare, con un costume tutto nero e una gocciola di mare sulla coscia sporca di sabbia, e oscillava su e giù nell'aria, come da un'amaca di nebbia che dondolasse sul mio capo adagio, su e giù sempre, per l'eternità. Il ventilatore parlava da un angolo della stanza e le scompigliava i capelli, ed erano i capelli di Marta, i capelli di un'annegata. Dopo la morte di Marta rimasi ancora poche settimane alla Rocca. L'autunno era giunto, coi suoi gracili geli e le foglie secche a turbine contro i vetri. Le seminava il vento per la veranda e noi le spazzavamo all'alba minuziosamente, tanto per fare qualcosa, per dare una mano. M'avevano messo in un'altra stanza con un compagno diverso, un taciturno separatista che leggeva i Beati Paoli da cima a fondo e senza posa ricominciava. Coi vecchi commilitoni ci vedevamo lo stesso nelle ore di sdraio e di giardino, ma una cosa era mutata fra noi. Troppo vicini eravamo, con opposte destinazioni, al congedo. Del resto le loro morti si susseguirono svelte, fu un repulisti, una svendita. Si uccise Sebastiano un mattino, nell'ora in cui le inservienti passano fra branda e branda con un secchio e uno straccio bagnato, e si lasciano dietro le spalle un sentore amaro di segatura. Morì il colonnello 2 giorni dopo per un insulto che chiamarono pneuma spontaneo. Morì dopo il pensieroso, l'allegro, come non sopportasse di restar scompagnato. Morì il gran magro, infine, il nobiluomo Mariano Grifeo Cardona di Canicarao. Fu qualche giorno prima che io partissi, e me ne stavo nella camera a torso nudo davanti allo specchio, guardandomi e catalogando i segni di lapis blu, le chiose di Vasquez non ancora sbiadite dopo l'ultima visita. Guardavo ed ero dubbioso se conservare ancora per un po' quello stemma di mano nera o cancellarlo a forza di sapone, come l'assassino strofina con una pelle di camoscio l'impugnatura della pistola. Ed ecco, sentii dietro la porta la voce di suor Crocifissa che mi chiamava. Il gran magro ne aveva per poco e mi voleva vedere. Mi augurai, mentre mi rivestivo, di arrivare troppo tardi, e tuttavia contraddittoriamente feci in fretta più che potei, e quasi di corsa raggiunsi l'uscio semichiuso, sormontato da una targhetta d'ottone che i suoi nomi e i suoi titoli riempivano fino all'orlo. Ritrovai, entrando, lo stesso squallore dell'ultima volta. In più, nell'aria, nonostante che sulle piastrelle del pavimento una lingua di sole pigramente si torcesse, un fiato caldo e carnoso di stufa. Mi avvicinai al letto, donde lui offriva allo sguardo, con una sottomissione finalmente, la povertà risoluta della barba lunga, della faccia color terra, che s'andava corrompendo a vista di minuto in minuto, come lavorava presto, con che abili dita, la mala bestia dentro di lui, come aveva fretta di finire. Accostai una sedia al letto, mi sedetti, ero pratico di agonia. Il vecchio non diceva parola, solo ogni momento chiedeva con un cenno e beveva grandi bicchieri d'acqua, asciugandosi poi le labbra con un batuffolo di bambagia che teneva dentro la manica della camicia, come il fazzoletto alle donne. Parve infine accorgersi di me, ma solo per additarmi con gli occhi sul marmo del comodino un involto. Mi accorsi allora che a portata della mia mano l'eredità promessa m'aspettava, il fascicolo di Marta e con esso una pila di calepini, i segreti diari di lui. Uno ne sfogliai, il cui titolo in inchiostro rosso soliloquia, turpiloquia, somniloquia mi attrasse. Ma smisi subito quando vidi che era colmo di bestemmie e pezzetti di ricordi incollati a cedole e fotoscene, con a commento processioni di endecasillabi, il cui meccanico passo dell'oca smentiva le inquietudini promesse dal frontespizio. «Che devo farne?» domandai, curvandomi sugli occhi chiusi del malato, senza riceverne risposta, a meno che non fosse risposta il moto impaziente della sua mano che, chiusa a pugno debolmente, mi picchiò contro la gamba. Poi di colpo udii la sua voce, e non me l'aspettavo più, che in un rantolo «Mandali a mia moglie, coglione», mi disse. Ma eravamo ormai veramente alla fine. Lui mi guardava ora con un'espressione bizzarra, divisa fra indignazione e stupore. Poi per l'ultima volta stentatamente citò: «Già sente Orlando che la vista ha perduto», e provò con labbra incapaci un sorriso che s'interruppe a metà, mentre una minuscola goccia d'umore dall'angolo della bocca gli sfuggiva sul collo con rivoltante lentezza, e il supremo gong della morte gli risonava nel petto. Rimase così, con una sorta di ghigno, non perverso, ma lieto, dipinto sul viso, un ghignetto che gli conoscevo, così vivido, che mi ci volle tempo per capire che era finita e che ogni minuto, a partire da quello, sarebbe stato uguale per lui. Una catena uguale di neri minuti, un fiume senza sponde di identici, eterni, inaccaduti minuti. Fu allora che si sentì nella stanza un breve ringhio, seguito da un silenzio. Era suor Crocifissa, che cominciava il suo pianto. Stava con lui alla rocca dai tempi della giovinezza, gli era caninamente legata, fino ad assisterlo con le sue mani nella miseria finale, quando defecava fra le lenzuola. E ora si lamentava, in dialetto. Cristo senza velo, coi grigi cernecchi sulla fronte, scapigliata e monotona come una rugosa Madonna, tenendo il capo di lui fra le braccia. Io mi sentivo stanchissimo, troppo stanco per spendere un sospetto su quella commozione di vedova. Né, dopo tutto, in quel momento pensavo ad altro se non al prezioso quaderno che stringevo nel pugno. Che avrei trovato, mi chiedevo, sotto la copertina delle impassibili carte intestate a Levi Marta, di Levi Tullio e di Della Pergola Miriam? Che scolopendre sotto quella pietra? Le prove di una colpa senza nome? Di un patimento senza colpa? O che avrei appreso in aggiunta a quel che già sapevo di lei? Quali immagini avrebbero osato stravolgere o cancellare l'unica che volevo me ne restasse di un serafino dalla vita sottile con occhi come ciottoli d'ebano nel fiero ovale ammansito da una corta chioma di luce? La stufa era lì accanto. Non esitai. Rimasi ancora sino alla fine del mese per i controlli definitivi. Routine, ammise con bontà, il successore del magro, un albino glabro e roseo, un medico nato, che quando si toglieva il camice pareva spretarsi. In realtà avresti potuto andartene da un bel po'. Assentii. M'era già sorto il sospetto che il magro avesse insistito conforme alla sua natura malinconica e occulta, e meno per insipienza che per malizia, a tenermi prigioniero alla rocca continuando a insufflarmi vento fra le pleure al di là dei termini che comanda la terapia. Non stetti a domandarmi perché. Mi venni poi con gli anni persuadendo che di me egli avesse voluto servirsi torbidamente per insinuare una terza scenica presenza nel suo altrimenti corrivo sodalizio con Marta. Una pietra d'inciampo, un germe di peripezie di teatro che lo eccitava forse e in ogni caso movimentava le sue giornate. Tanto riescono a essere feroci le ugge della solitudine e della senilità. D'altronde, così trattenendomi, egli sapeva di blandire una mia ormai attempata claustrofilia e quel terrore che m'assaliva quando pensavo di dover perdere un giorno la coltre d'aria che m'aveva finora protetto e quasi amorosamente fasciato. Chi mi garantiva che, riespandendosi nel pieno respiro, le mie cicatrici non si sarebbero stracciate di colpo, come le cuciture di un abito di rigatiere? Non sarebbe riesploso il male a gola spiegata con lo stesso processo di un tema di sinfonia che, appena enunciato all'inizio e poi perso, alluso, ripreso, torna infine nel finale con tutti gli strumenti a cantare? Il nuovo curante mi rincuorò, e benché gli sfuggisse il soprassenso che a quella paura ero tentato di attribuire, trovò le parole appropriate. Accade a tutti così. È un vizio, ma ci vuole poco a svezzarsene. Non è il caso di fare un dramma. Un dramma non era, me ne convinsi, anche se non potevo esimermi di titubare di fronte all'impegno nuovo che mi attendeva e mi imponeva di recidere il mio comodo cordone ombelicale col sublime. Non sarebbe stato facile d'ora innanzi trasgredire i precetti di questo recente apprendistato di morte, e al posto di una parte di primo attore già scritta improvvisare le battute di una comparsa. Come quindi mi sembravano ora intempestive e aliene la sicurezza e la salute di cui m'ero cinicamente gonfiato il petto sulla spiaggia a fianco della mia condannata compagna, non più da lei o dagli altri tutti. Mi toccava ora divorziare per sempre, ma da un'effigie doppia, un trompe-l'œil di me stesso, un ectoplasma elusivo che avevo imparato ad amare e che avrei dovuto lasciarmi in pegno dietro le spalle, come il giovinetto evangelico il suo mantello agli sgherri. Così, sulle soglie dell'improrogabile epilogo, il mio spirito dubitava in altalena fra delusione e speranza, senza che mai cessasse di considerare nel medesimo tempo la guarigione una caduta e la morte uno scandalo. Convenne decidersi, partire. Fu in un'alba di novembre, fredda. Con mani ghiacciate nel buio, per non svegliare il mio compagno di stanza, feci i miei preparativi, assistito solo dal rigo giallo acceso tutta la notte che trapelava sotto la porta del corridoio. Alla finestra la conca d'oro appariva colma di nebbia, a perdita d'occhio. Schiacciai invano sui vetri la fronte per guardare commemorativamente il giardino. Troppo denso l'untume che la foschia ci aveva spalmato sopra e su cui, prima di andarmene, rifeci il gioco di Marta, scrivendo con un dito il suo nome al centro di un pungente quadrato di croci. Nel parco l'aria, ancora quasi notturna, mi strizzò la pelle con un certo piglio animoso. Mi sentii simile a un operaio che esce col suo fagotto, riprovai la casta, sfebbrata felicità di essere vivi, svegli in un giorno giovane delle mattine di caserma. Così raggiunsi l'uscita, dove non mi disse che scarse parole. Il vecchio carabillò nell'atto di restituirmi senza guardarlo il passi che gli porgevo. Scarse e vernacole, al solito, un augurio bisbetico di non tornare più. Acqua davanti, mi disse, e vento d'arreri. A cui remissivamente risposi col saluto di rispetto che m'aveva insegnato mia madre e che mi risorrise nuovo nuovo nella memoria, vassa benedica. Rivolgendolo uguale, ma a voce più bassa, per ingraziarmele alle maschere del mio futuro. M'avviai quindi a quest'altro bando di leva, con le dita un'altra volta ardite sulla maniglia d'una valigia e fra le labbra per cimento una sigaretta, mentre il cancello della rocca mi si chiudeva alle spalle con un silenzio di tenda. Non mi restò dopo che passeggiare sotto la pensilina, fumando, in attesa del tram che mi avrebbe condotto in città, e battendo ogni momento i piedi sul marciapiedi per tenermi compagnia. Fredda, colore del peltro, era la strada, e camminarci su e giù era come confondersi ombra fra le ombre di un paese cimmerio. Mi parve una d'esse il fattorino in bicicletta che mi guizzò accanto con morbidezze di giocoliere e si perse subito dietro una curva prima che potessi gridargli di prendermi sul telaio, di portarmi con sé da un'edicola all'altra coi suoi pacchi di giornali alla buon'ora. Il tram non spuntava, tuttavia. Ero solo nel mondo, senza nemmeno la mazza ferrata del guardiano notturno, il cui casalingo rumore mi incoraggiava nelle insonnie dell'infanzia, e la città pareva in guerra contro di me, tutta catrami e cavi e pietre, un pugno di spine dure. Come m'avrebbero accolto, essa e il mondo, me, con la mia sporcizia invisibile? Era un nastrino il tatuaggio che portavo nel petto, o il segno d'un'empietà da coprire col velo nero? Io avevo compiuto un viaggio importante, ma ora era difficile capire se fra gli angeli o sottoterra, e se ne riportavo un bottino di fuoco o solo un poco di cenere sotto grigi bendaggi di mummia. «Veni foras», mi ordinai nel pensiero, «Lazzaro, vieni fuori», e mi rituffai nell'aria di fuori, la sentii con riconoscenza aprirsi, amica, ad accogliermi, farmi posto dentro di sé, come la sabbia ad un corpo nudo. Allora, in gara col fiato dei pini che mi giungeva affolate di sopra il muro di cinta dell'ospedale, volli inghiottire un sorso lungo di nebbia, fino a irrigarmene e a nutrirmene ogni più remoto e vulnerabile alveolo, parendomi quel gesto un novissimo battesimo, da cui dovesse cominciare a contarsi la vita che mi restava. Così, sotto la tettoia, seduto ora sulla cassetta d'ordinanza, rimasi per un pezzo a respirare il vapore dell'aria, finché non vidi il primo convoglio della giornata lampeggiare da lontano e scendere lungo il corso rapidamente, sostando solo un istante alle fermate deserte, ma subito accelerando quasi per recarmi al più presto la particola sperata di remissione e di pace. Non c'era nessuno con me ad attendere, e feci appena in tempo, mentre posavo il piede sul predellino, a volgermi un istante prima che il veicolo ripartisse per guardare un'ultima volta fra pini, palme e cipressi la rocca. Mi sarebbe rimasta poi sempre negli occhi così la vecchia arca in disarmo, senza una luce a bordo né un rumore, se non quello di una tosatrice invisibile che radeva l'erba dietro il garage. Così l'avrei sempre rivisto nei miei sogni futuri, un livido colombario di pietra, una carena di bastimento incagliata per l'eternità fra le radici dei rampicanti col suo carico d'annegati. Io ne ero evaso, per chissà quale disguido colpo felice di dadi, ma anche se salvo, più derelitto e più triste, simile a un vetro ragnato, a un parabrezza scheggiato da un sasso, ricco ma ad una ricchezza furtiva e inusabile, moneta di mala zecca, giovane solo a metà e vecchissimo, l'altra metà sarei ora disceso fra gli uomini. M'aspettava una vita nuda, uno zero di giorni previsti, senza una brace né un grido. Uscire mi toccava dalla cruna dell'individuo per essere uno dei tanti della strada che amministrano umanamente la loro piccina saviezza d'alito e d'anni. Ma allo stesso modo dell'istrione in ritiro che ripone nel guardaroba i corredi sanguinosi di un Riccardo o di un Cesare, io avrei serbato i miei coturni e le tirate al proscenio dell'eroe che avevo presunto di essere in un angolo della memoria. Per questo forse m'era stato concesso l'esonero, per questo io solo m'ero salvato e nessun altro dalla falcidia, per rendere testimonianza, se non delazione, d'una retorica e d'una pietà, benché sapessi già allora che avrei preferito starmene zitto e portarmi lungo gli anni la mia diceria al sicuro sotto la lingua come un obolo di riserva con cui pagare il barcaiolo il giorno in cui mi fossi sentito in seguito ad altra e meno remissibile scelta o chiamata sulle soglie della notte.
Roberto Erlinska ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.